ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
Lunedì 21 giugno, bentornati a Earth Intruders, rassegna stampa. E bentornati amici ascoltatori a questa nuova puntata della rassegna stampa di Radio Bue, direttamente in diretta col diretto con voi Albertone Alessandro da Earth Intruders, la rassegna stampa. Subito i nostri contatti se volete commentare le nostre notizie, le nostre scelte editoriali, le nostre parolacce, tutto quello che ci aggiungiamo su questa rassegna stampa, la meno seria e la più professionale del web. Allora i contatti su Facebook Radio Bue Padova oppure su Skype a Radio _bue_diretta, su Messenger cercate radiobue@live.it o scrivete una bella mail a diretta@radiobue.it, tanto poi Enrico Bassi la legge. E quindi via le prime pagine dei quotidiani di oggi. Ovviamente in prima pagina non può che esserci, e non possiamo parlare di sconfitta ma non possiamo parlare di vittoria, non nominiamo il pareggio che non ci porta bene, è l'Italia, la confusione di Lippi e un'Italia senza qualità, dice senza pietà il Corriere della Sera. Poi ancora le verità impossibili del caso Ustica è un esempio da Londra, è l'articolo da spalla di Sergio Romano. Il restauro fantasma di Sepe, le carte dell'inchiesta, 2,5 milioni ricevuti dal cardinale per lavori mai completati. Poi ovviamente come ogni lunedì sul Corriere della Sera c'è l'articolo pubblico e privato di Francesco Alberoni che questa settimana si intitola «Le personalità autoritarie sbagliano con più facilità». La Repubblica e il PM a Napoli, Sepe dice «collaboro», il prelato indagato per corruzione dice «porto la croce». Il Vaticano rispettare il concordato e il Papa in particolare aggiunge il sacerdozio non serva al potere personale. Poi ancora Bossi dice sono io il federalismo durante la riunione della Lega ieri a Pontida, Berlusconi no alle correnti nel PDL. Ovviamente in prima pagina con una foto dedicata al flop Italia ora rischia di tornare a casa. E se la tecnologia cambia l'antica via della seta è un articolo a spalla di Giampaolo Visetti che introduce un reportage della Repubblica. La stampa Sepe pronto a collaborare nei limiti del concordato però. Il Papa no al sacerdozio per avere potere. A commento c'è l'articolo di Gianenrico Rusconi, Ratzinger paga anche per gli altri. Ovviamente in prima pagina della stampa, come in tutti i quotidiani, Italia flop, rischia di tornare a casa. Mondiali solo pari con la Nuova Zelanda, decisiva la gara con la Slovacchia. E poi ancora dalla prima pagina della stampa, Bossi a Brancher, oppure a Brancher, non lo so, al federalismo tanto ci penso io giallo sul nuovo ministro. Il senatore non sapeva, il popolo padano ha paura di non farcela. Il giornale La Chiesa è sotto attacco, l'accusa di corruzione al cardinale Sepe è solo l'ultimo di una serie di episodi che fa pensare a una strategia. Va distinto caso per caso, ma il sospetto c'è. Per esempio Don Gelmini, il processo contro di lui non sta in piedi. Prima pagina del giornale, Italia disastro, o si sveglia o torna a casa. Il raduno di Pontida, Bossi alle prese coi malumori leghisti, tranquilli, il federalismo sono io. Berlusconi e il pericolo correnti, non facciamoci del male da soli. Ovviamente si riferisce ai Finiani, ma non solo, lo vedremo più avanti nella rassegna stampa. L'Unità, il pasticcio di Pontida, federalismo, troppi ministri, Bossi boccia Brancher e tenta di calmare la base, è roba mia. La rivolta dell'opposizione, il premier chiarisca, Chiamparino dice strangolano le autonomie locali. Un siciliano e un lombardo, il tour di Giuseppe Provenzano tra i leghisti duri, puri e un po' delusi. Poi ancora dalla prima pagina dell'Unità, G8, i PM ora chiedono gli elenchi al Vaticano e poi solo un pari buio Italia, sfida drammatica con la Slovacchia. E quindi cominciamo la rassegna stampa con l'articolo dedicato al cardinale Sepe. Il Vaticano consegna gli elenchi, i favori tra ministro e cardinale. L'abbiamo tratto dall'Unità, pagina 10. Non previsti a breve gli interrogatori dell'ex ministro, si parla di Lunardi, ora parlamentare, e del cardinale indagato per corruzione. La svolta che ha portato la procura di Perugia in Vaticano, nata da accertamenti documentali. Fonti investigative dell'inchiesta, Grandi Eventi, sono convinte che l'iscrizione al registro degli indagati dell'ex ministro Pietro Lunardi e del cardinal Sepe per concorso in corruzione aggravata, il primo, semplice il secondo, sia già dimostrata per via documentale. Il presunto patto corruttivo tra Lunardi e Sepe sembra definito agli occhi dei PM Sergio Sottani e Alessia Tavarnese. Il ministro, tramite la società pubblica Arcus, ha elargito a Propaganda Fide 2,5 milioni per il restauro della sede in Piazza di Spagna e di una pinacoteca. Il problema sta che 2,5 milioni non erano suoi, ma dei cittadini italiani. In cambio, Lunardi ha vissuto gratuitamente 14 mesi in una casa della congregazione, da cui poi ha acquistato l'immobile per un valore 4 volte inferiore al prezzo stimato. Uno scambio di favori, sfruttando risorse pubbliche dello Stato e della Chiesa. Nel 2001 Lunardi diventa ministro delle infrastrutture del governo Berlusconi e qui prende forma la Lunardi Connection. Tra i primi atti del ministro c'è la nomina di Balducci al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e la chiamata nel suo gabinetto di uomini e amici fidati. Il giudice della Corte dei Conti Mario Sancetta, Ercole Incalza, Vito Riggio. Un dream team che blinda nelle mani di Lunardi il ricco mondo degli appalti pubblici, che il ministro, su suggerimento di Balducci, che ne sa una più del diavolo, arricchisce nel 2005 con la nascita di Arcus. Si tratta di una società per azioni partecipata dal Ministero dell'Economia, gestita nei fatti dai beni culturali, che ha il compito di gestire il grande business dell'edilizia culturale, ne scrive il regolamento Mario Sancetta. Appena nata nel 2005, Arcus ha un budget di 52 milioni di euro e contratti per 87 lavori sparsi in tutta Italia e la cui assegnazione dipende da Balducci. Anemone guida la lista delle ditte. Tra i primi lavori firmati Arcus c'è la sede di Propaganda Fide in Piazza di Spagna, 2,5 milioni. Un bel favore per la Santa Sede, che a suo modo ricambia. Se alle infrastrutture c'è un dream team, Propaganda Fide non scherza. Il responsabile è il cardinal Sepe, il curatore del patrimonio e Balducci, che ha chiamato a collaborare Pasquale Delise, all'epoca presidente del TAR, e il genero, avvocato Fabrizio Leop Zappa. Entrambi nomi noti nell'inchiesta Grandi Eventi. Proprio nel 2004 Propaganda Fide decide di vendere, così racconta Lunardi, parte del suo patrimonio immobiliare. E occhio alle date. Raccontano infatti che mentre la Lunardi Connection era al lavoro per garantire il restauro milionario della sede di Propaganda Fide, pagato con i nostri soldi, il ministro poteva vivere gratis in una casa del Vaticano e dopo 14 mesi acquistare dall'amico cardinal Sepe 1,000 metri quadri in via dei Prefetti dietro Montecitorio per circa 4 milioni di euro, un terzo del valore dell'immobile. Un bell'affare, a cui si sommano le ristrutturazioni a prezzo di costo, a cura di Anemone, di due case del ministro a Parma e a Cortina. Un affare invece meno vantaggioso per le casse vaticane. Sorprese potrebbero arrivare da accertamenti bancari su vari conti, in Italia e all'estero, ovviamente escluso il Vaticano, escluso lo IOR. Da Il Giornale a pagina 5, le mosse del centrodestra. Silvio richiama il PDL, non facciamoci del male da soli. La nostra pagina politica scarta per una volta la Lega, che si è riunita ieri a Pontida, tra la pioggia comunque erano molti partecipanti, dove il senatore dice non preoccupatevi se il nuovo ministro per il federalismo è Branchet, o Branchet, non ho ancora capito. Io sono il federalismo. Io non ho tradito il federalismo, io sono il federalismo, dice Bossi. Vediamo invece che accade in casa PDL. Vade retro correnti, pagina 5 de Il Giornale. Berlusconi battezza la neonata fondazione liberamente, fortemente voluta dai ministri Maria Stella Gelmini, Franco Frattini e Sandro Bondi, ma mette in guardia tutti. Tutti i berluscones giurano che il cavaliere pensa ai frondisti finiani, pensa quel partito nel partito che è Generazione Italia, che ha già disseminato circoli in tutto il territorio nazionale. Ma sono tanti i movimenti all'interno del PDL, qualcuno con Fini, qualcuno pro Lega, qualcuno invece rimane dritto e fermo sulle posizioni di Berlusconi. Quello che preoccupa il Premier è il PDL, dice l'articolo. Una sorta di monarchia anarchica che non deve frammentarsi in troppi centri di potere. Discutere sì, dividersi no. Guai a creare fazioni, sebbene la galassia pidiellina pulluli di tante stelle, alcune delle quali vorrebbero vivere di luce propria. A pagina 5 del giornale c'è un bello schema che riassume tutte le posizioni dei politici più famosi. Tra i finiani ovviamente abbiamo Fini e Bocchino, Della Vedova e Baldassarri. Poi ci sono gli Aennini della nostra destra con La Russa, Meloni e Gasparri. Gli Alemannidi con Alemanno, i Berlusconidi con Bondi, Frattini e Gelmini, e Brunetta ovviamente. I movimentisti, quelli che sono i promotori della libertà, i club della libertà con la Brambilla e con il nostro ex governatore Galan. Ci sono anche gli ex scaiolidi, i malpancisti, divisi in nuragici e siculi, e poi i carroccianti, cioè i filolega, Tremonti e Brancher. Infine gli ecclesiastici con Formigoni e Gelmini. Una volta compresa quello che è il gran minestrone del Popolo della Libertà, possiamo dare uno sguardo invece all'estero. Tra le tante occasioni politiche e i commenti dei nostri politici europei, invece la cosa più importante l'abbiamo trovata a pagina 17 della Repubblica, ma è un po' in tutti i quotidiani. Si parla di Israele, la svolta di Israele su Gaza, via libera a tutti i beni civili. Gerusalemme, tutti i beni per uso civile potranno entrare via terra nella striscia di Gaza. Il governo israeliano ha confermato ieri la decisione presa nei giorni scorsi, allargando la lista dei prodotti che potranno entrare nell'enclave palestinese governato dagli islamici di Hamas. Si tratta praticamente di qualsiasi bene che serva alla vita quotidiana della popolazione. Resta il divieto assoluto per le armi e viene mantenuto, come già annunciato, in vigore il blocco navale. Una decisione che è stata salutata con favore dalla Casa Bianca di Obama e che è arrivata nel giorno in cui Netanyahu ha incontrato l'inviato del quartetto Tony Blair proprio per discutere proprio dell'embargo. A 3 settimane dall'attacco alla nave turca Marmara escono nuovi dettagli su quello che parte dei media israeliani ha bollato come un fiasco. Secondo un'inchiesta della Marina, il comando era impreparato perché non era stato informato dall'intelligence dell'eventualità di potersi trovare di fronte a una reazione violenta da parte dei militanti turchi. Nei giorni scorsi era stata l'intelligence a criticare i militari per aver lasciato andare 2 terroristi, tra cui un agente siriano, che si trovavano a bordo della Marmara. Cari amici ascoltatori di Padova e provincia di Veneto e Regione, ma anche quelli dell'Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Trentino Alto Adige e un po' in tutta Italia, tutti voi vi siete salvati potendo vedere l'orribile partita di ieri dove abbiamo pareggiato 1-1. Vi direte, questo è un commento critico? La risposta è sì, purché anche perché non l'ho vista. Non perché mi trovassi a Torino, pensate, io non l'ho voluta vedere perché c'avevo altro da fare. Però voi amanti del calcio, tutti spiattellati in televisione in questo grande rito che riunisce l'Italia dal nord al sud, quasi tutta, esclusa la Lega, è successo un qualcosa di eclatante, qualcosa che potrebbe portare a una rivoluzione. A Torino la RAI parla di un calo di tensione, i tecnici non escludono l'attacco hacker, ma la verità è che c'è stato un blackout del digitale terrestre. Il Piemonte resta senza TV, proprio durante il mondiale. Montolivo allunga, De Rossi si allarga sulla fascia, poi più nulla. Il segnale RAI in Piemonte è sparito dal 42esimo del primo tempo della partita Italia-Nuova Zelanda, un blackout televisivo di marca RAI di 1 ora e 32 minuti. Record negativo per l'azienda in epoca di digitale terrestre. Un flop colossale che ha coinvolto l'intera città di Torino, tutta la provincia nord, Cuneo e la macchia di leopardo, gran parte della regione. Rai colpita al cuore e in tilt non solo la partita di calcio trasmessa su Rai 1, ma tutte le altre reti della televisione pubblica. Noi lo leggiamo dal Corriere della Sera, pagina 23. Ad eccezione di Rai Storia, che ha continuato a trasmettere inossidabili immagini in bianco e nero. Ciò che appare inspiegabile, almeno per ora, è come le difese elettriche e informatiche, tra le più sofisticate e moderne, degli impianti possono aver ceduto improvvisamente. Sì, confermano i tecnici che sono intervenuti alla Maddalena fino a tarda sera. Un attacco di hacker potrebbe essere tra le cause di questo cedimento. Ovviamente è solo un'ipotesi, ma fin da subito è circolata la voce di un attentato. Certo, ci tolgono i mondiali e noi pensiamo all'attentato. Tarma, il Carnage, paure e delirio se ci tolgono il mondiale. Come potremo fare a vedere questa Italia che da piovono giudizi proprio come una tempesta di cacca su tutti i giocatori e sull'allenatore Lippi, sul governo, perché non ci sta mai male, piove, governo ladro. E poi se perdiamo i mondiali, penso che per questo governo, ma anche fosse l'opposizione, sarà finita definitivamente. Restiamo quindi in odor di notizie barlocche, di notizie fanfulle, di notizie lullone, sempre in onore alle grandi giornalisti della Rai. La Stampa, pagina 21, il matrimonio misto finisce in tribunale. Misto frutta, misto gusto, misto religione. Bolzano, Bözen. Le autorità negano il nulla osta a due fidanzati. Che succede di così terribile? Il consolato marocchino, chi sposa un'islamica deve convertirsi. Di cosa parliamo? Di matrimonio, cari fedeli e fedele, nell'era della globalizzazione dove tutto si può mischiare, ma non la religione. Ecco che succede più o meno così. Un trentenne italiano impiegato e una 26enne di origini marocchine che vivono a Laives in provincia di Bözen. Lei è in Italia dal 98, perfettamente regolare, potrebbe sposarsi in qualsiasi momento e quindi le è parso naturale di dire di sì al suo fidanzato. Non ci sono ostacoli burocratici di sorta, tutto dovrebbe andare per il meglio. Invece, quando si recano in comune, la risposta è un rifiuto. Anzi, due. Il primo da parte del consolato del Marocco, prima, e il secondo dal comune di Laives. Ed ora ad avere l'ultima parola e a decidere se il loro matrimonio si potrà fare sarà il tribunale di Bozen. L'udienza è fissata per il 1 ottobre. Purtroppo la religione musulmana è rigorosa in casi come questo, spiega Sciagliola, che non è Scaiola, ma è Mario Scialoia, ecco ci sono arrivato, Mario Scialoia, consigliere del Centro Islamico Culturale d'Italia. Dice, l'uomo musulmano può sposare una cattolica, un'ebrea o un indù, o chiunque desideri, perché si presume che sia garantita la continuità dell'educazione ai principi dell'Islam. Per la donna invece è diverso, non può sposare altri che un musulmano, se vuole che il suo matrimonio sia riconosciuto. È stato il consolato del Marocco a rifiutare il nulla osta. L'avvocato De Gaudens, però, ha già seguito un caso simile alcuni anni fa di una coppia di Cless in provincia di Trento. Nel ricorso, l'avvocato De Gaudens ha sostenuto che il rifiuto del comune è contrario all'articolo 19 della Costituzione italiana che sancisce la libertà religiosa. In quel caso il tribunale ha dichiarato contrario all'ordine pubblico italiano il divieto per una donna musulmana di contrarre matrimonio con un non musulmano, perché non si tratta di una legge, ma di un impedimento, alla stessa stregua della minore età o dei legami di parentela tra i futuri coniugi. La differenza religiosa non viene nemmeno menzionata. Quindi tanti auguri e figli maschi.
Pronto?
Pronto Silvana, buongiorno.
Pronto, buongiorno Alessandro, buongiorno agli ascoltatori di Rassegna Stampa. Allora, siamo davanti a Palazzo Bo, dove è in corso il flash mob di protesta contro l'aumento delle tasse universitarie qui a Padova, contro UniWeb, contro un po' di cose che non vanno in realtà. Non si capisce come mai, però ci sono un po' di cose che non vanno all'Università di Padova. Siamo Alessandro, guarda, ti presento subito il primo ospite. Lui è Stefano Pozza, il fratello di Gianluca, uno dei rappresentanti degli studenti, che ci parlerà un attimino meglio di come è stato organizzato questo flash mob. Oltretutto ti posso dire in esclusiva che prima gli zip che sono stati appesi davanti al BO adesso sono proprio attaccati davanti all'entrata del BO. Ci sono i ragazzi che hanno steso questo cordone con tutte quante le mutande, ci sono le persone che ci passano sotto. Allora ti passo Stefano, Alessandro, così ti spiegherà un pochino meglio la situazione, ok?
Grazie, ciao Silvana. Allora, ciao. Pronto? Pronto,
ciao,
Stefano?
Ciao.
Buongiorno, allora diciamo ai nostri ascoltatori sul web, sì, che cosa si stanno perdendo in questo esatto momento.
Beh, adesso noi stiamo appendendo appunto delle mutande all'entrata del BO per, in modo scherzoso, indicare come questo ateneo con questo aumento delle tasse ci sta mettendo in mutande.
È un'iniziativa, è anche un flash mob, notoriamente.
È un flash mob, l'abbiamo lanciato su Facebook negli scorsi giorni, invitando la gente a venire con le sue mutande da appendere. C'è stata una buona partecipazione, insomma, anche visto il periodo d'esami che
ma
c'è ci sta prendendo.
C'è qualche passante che si è improvvisato e si è tolto le mutande lì davanti al BO?
No, non ancora.
Qualche...
Però fra un po' probabilmente ci toglieremo noi i pantaloni.
Perché chi ha organizzato questo flash mob, quindi una cosa improvvisa, non dichiarata, un'estazione così che deve un po' spezzare l'ordinario, e noi ovviamente di Earth Intruders,
esatto,
siamo sul campo, sulla notizia.
L'abbiamo organizzata perché appunto oggi il consiglio di amministrazione sta per varare un aumento delle tasse che colpisce di 300 euro in più la fascia ISE più alta, che comunque non è abbastanza alta secondo le nostre idee, e questo avviene comunque senza che sia mai stato messo in dubbio l'amministrazione economica fino a questi anni. Ad esempio anche la spesa per UniWeb, che sappiamo si sta rivelando una spesa alta per una situazione di maggiori problematiche invece che di maggiori aiuto per lo studente, insomma.
Sostanzialmente si parla di una protesta contro l'aumento delle tasse universitarie.
Esatto.
Come è stato deciso, oggi dovrebbe esserci il varo ufficiale su questo,
esatto,
nome. Se ne parla da giorni, molte sono già state le iniziative, molte saranno ancora. La vostra si accompagna alle tante, ma vogliamo chiederti chi ha organizzato e perché. C'è un sindacato, un partito, un movimento?
Il movimento è fatto da studenti di ogni provenienza, non c'è nessuna preclusione. Io sono del sindacato degli studenti, che è una lista dell'ateneo, e abbiamo partecipato anche noi a organizzare questa cosa.
Bene, allora resteremo in contatto anche con voi, sindacato degli studenti, per vedere le prossime iniziative, magari con un po' più di caldo, perché andare,
esatto,
in giro,
speriamo che il tempo ci aiuti.
Lo sappiamo perfettamente. Poi avete fatto bene a farlo lunedì, perché gli studenti tornano dal fuori sede e si portano le mutande pulite, ma se lo facevate il venerdì,
esatto,
secondo me era tragica. Va bene, grazie mille per il tuo intervento.
Grazie.
Ti ringraziamo,
grazie,
e ti auguriamo una buona giornata. Risentiamo quindi Silvana Carioselli in diretta dal BO. Ciao Silvana, siamo ancora noi di Earth Intruders.
Ciao Alessandro, bentornato. Allora guarda, ti posso subito dire che i ragazzi hanno appena fatto una foto tutti quanti insieme, praticamente con i pantaloni abbassati, proprio per dimostrare che l'università li ha messi in mutande. Se tu vuoi, scusa la confusione, ma siamo ovviamente davanti al BO ancora con il flash mob in corso. Avrei uno studente di giurisprudenza del terzo anno, Antonio, che ti può dire le sue ragioni per cui è qui oggi a protestare contro l'università, tagli, aumenti e via dicendo. Te lo passo.
Ciao Antonio, ma che succede?
Ciao. Succede che l'università noi non la viviamo, ci viene imposta. Io la vivo come un diritto, per questo mi sono messo in prima persona qui davanti al BO oggi, per fare una denuncia forte nei limiti, insomma, della denuncia scenografica, però insomma per attirare l'attenzione, perché ritengo che una gestione dell'università come quella che stiamo vivendo in questi tempi sia veramente una cosa scandalosa. Ci sta un aumento delle tasse che serve per coprire una mala gestione, e che non ha preso in considerazione minimamente le nostre proposte che c'erano, non ha preso in considerazione comunicazione, il confronto con gli studenti che sono secondo me diciamo la parte più importante dell'istituzione università, non sono dei semplici portafogli da svuotare, delle, come posso dire, i finanziatori di giochi più o meno politici. Purtroppo dall'amministrazione dell'università è arrivata una chiusura totale, la scelta del 21 giugno per imporre l'aumento delle tasse non è casuale. Le scorse assemblee eravamo in 200, adesso in periodo d'esami siamo in 20 purtroppo. Sono qui anche per questo, perché i miei colleghi e le mie colleghe si devono rendere conto che sono cose che riguardano noi tutti, insomma.
Ho capito, ma Antonio, quindi tu dici che c'è quasi un piano subdolo nel voler avere meno protesta possibile.
Io non so il grado di premeditazione, di sicuro ci sta una scelta preordinata, perché il rettore Zaccaria non era quello che aveva detto che se fosse stato eletto non avrebbe aumentato le tasse. Io voglio attirare l'attenzione non solo sul fatto che ho già riportato prima della scelta delle date, del consiglio di amministrazione che viene passato sotto traccia, insomma viene svolto quasi in sordina. Voglio attirare l'attenzione anche su un'altra cosa grave a questo proposito,
cioè?
Cioè la Digos dalle 9 di mattina in Cortile Nuovo, un mio amico è entrato nella sua università, nella sua facoltà, è stato fermato a discrezione degli agenti che senza qualificarsi chiedono dove, chi sei, dove vai, dove stai andando. Anche questa è una cosa grave, perché l'aumento delle tasse, che sia necessario o no, e noi non contestiamo questo, è una questione politica che va contrattata tra le parti. Se c'è un problema, noi avevamo detto al rettore, al rettorato, discutiamone. Invece il rettorato non solo ha scelto la via del fare tutto forzando la mano, farlo di nascosto e farlo in fretta, ha scelto anche la via di delegare la questione ai gestori dell'ordine pubblico, e per me questa qui è una cosa gravissima. Anche su questo invito tutti i miei colleghi e le mie colleghe a fare una riflessione profonda, perché non è possibile che le questioni politiche vengano scavalcate, si rifiuti il confronto da parte delle istituzioni che dovrebbero lavorare per noi, non contro di noi, e che tutto venga delegato a una militarizzazione di qualsiasi tipo di dibattito, di confronto. Vuole la polizia in università, che lo dica apertamente, che lui si tutela, si rifiuta, delega nel dialogo con gli studenti alle forze dell'ordine, insomma. Non è un'accusa, è una constatazione. Io chiedo spiegazioni come studente, io pago le tasse, non è possibile che mi venga praticamente quasi intimato mi venga chiesto così a discrezione, forse perché non ho una faccia che piace alla gente di turno, dove sto andando, chi sono, cosa faccio, insomma. Io vorrei che diventasse patrimonio collettivo di tutti gli studenti e le studentesse di questa università, una riflessione su quello che ci riguarda, su come le scelte che interessano tutti vengono gestite, insomma, ecco.
Ho capito, quindi Antonio, c'è proprio il dente avvelenato, oltre che per le tasse, anche per come viene gestito questo affare dell'aumento delle tasse.
Certo, ma certamente, perché in questo periodo aumentare di 300 euro una retta che già è alta non è indifferente, con le famiglie che sono in cassa integrazione, con i lavoratori che sono in cassa integrazione, con il lavoro che è più precario di adesso non è stato mai finora, con i problemi con cui ci scontriamo tutti, in famiglia e non, noi tutti siamo studenti, lavoriamo in nero, tutti siamo studenti e sappiamo, magari siamo mantenuti dai genitori che fanno sacrifici più delle volte per mantenerci. Io avrei voluto che ci fosse stata una gestione diversa della questione aumento dell'università. Ci stanno dei problemi, noi non lo neghiamo assolutamente, ma le proposte da parte nostra c'erano state, perché bypassarle? Perché negare il confronto? Perché rifiutare completamente di, ad esempio, discutere sugli sprechi? Perché i professori ordinari devono avere il buono mensa al pari di me che sono studente? Guadagnano 7.000 euro al mese? Perché l'università deve spendere soldi che non ha per dare benefici a persone che non ne hanno bisogno? Penso che abbia più bisogno uno studente precario del buono mensa, non un professore ordinario. Perché non ne vogliamo parlare di queste cose?
Giustissimo, ci vorrebbe infatti una tavola rotonda in cui ci potesse sedere tutti.
Certamente, io vorrei che fosse chiaro questo, non si tratta di fare sterile opposizione, come retoricamente viene sempre posto, ci viene rimproverato. Noi siamo andati a discutere in passato, abbiamo avuto confronti anche personali col prorettore, abbiamo chiesto il dialogo con il rettore che non è sceso a discutere con noi, perché volevamo che si facesse una discussione su come risolvere i problemi. Non pensiamo che, io non faccio dietrologie, non penso che il...
Allora, oggi è stata la protesta delle mutande al Bo.
Sì.
io...
Sì, perché ci stanno lasciando i mutande, insomma.
Proprio, anche senza quelle, tra un po'. Senza svelarci nulla, ci saranno anche future nuove iniziative?
Attualmente, e che io sappia, non c'è nulla in programma. Spero, ti posso dire, la mia speranza è che ci sia, insomma, ci sia ancora movimento, ci sia ancora denuncia di questa di quello che è stato fatto oggi, insomma. Non ti posso anticipare nulla, però, perché non lo so.
Non si sa. Così come il flash mob di oggi, ecco che anche in futuro potrebbe esserci qualche iniziativa di protesta.
Speriamo.
Un po' così, improvvisa, che colpisca laddove qualcuno non se l'aspetta. Silvana?
Alessandro,
ciao.
Allora, questo è tutto per oggi qui da me e Luca Cancellara, inviati per Radio Bue davanti al Palazzo del Bo per il flash mob e per il letteralmente l'ostensione delle mutande davanti all'ingresso del Bo, che attualmente, guarda, ti comunico che sono ancora appese con un cartello, ci hanno lasciate mutande no all'aumento delle tasse.
Gli studenti sono stati almeno così cortesi da lasciarle pulite o c'è anche qualcosa di...
Guarda, penso pulite, però per la gioia dei maschietti ci sono anche un paio di perizomi.
Ah, ulla.
Assolutamente, quindi i maschietti che vogliono passare davanti al bot troveranno anche due o tre perizomi molto carini, uno fiori e uno azzurro appesi.
Il tuo qual è, quello a fiori o quello azzurro?
Il mio è quello azzurro.
Okay. Ciao Silvana, grazie mille.
Allora, Alessandro, ciao Alessandro, buona diretta.
E ridendo e scherzando, in mutande o senza, eccoci arrivati alla fine di questa rassegna stampa. Ci risentiamo domani alle 11:30, sempre sulle frequenze virtuali di Radio Bue, in prima linea con le notizie e le novità da Padova e non solo. Uno sguardo all'attualità. I nostri contatti Facebook Radio Bue Padova oppure su Skype radio_bue_diretta. A voi che avete Messenger anche sul cellulare con questi smartphone, cercate radiobue@live.it, aggiungeteci fra i vostri contatti o scrivete una bella mail a diretta@radiobue.it. Per la segna stampa oggi è tutto, linea al giornale radio. Grazie per l'ascolto e una gran buona giornata a tutti.
Ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.